Leggiamo nel testo che dopo la morte di Antioco Epifane, con Antioco Eupatore, il figlio, troviamo dei quadri nuovi per gli ufficiali negli ufficiali del re. Ovviamente troviamo Lisia e poi ritroviamo Gorgia, che nel frattempo con Antioco Eupatoro diviene stratega della regione, lo abbiamo già visto con Nicanore, e allora lo ritroviamo con una carica nuova, e forse a seguito o per responsabilità anche di questi troviamo una nuova fase successiva di una lotta contro i giudei da parte di Gorgia e anche con gli Idumei, e poi la guerra che seguirà. Vediamo ora insieme il brano.
Mi ha fatto impressione una cosa così ancora molto molto generale, cioè che da una parte c'è stato il racconto della morte di Antioco così minuzioso e anche lungo, ecco, soprattutto lungo, poi c'è stato in pochi versetti, un po' questo, in pochi versetti si è parlato appunto di questa conquista del Tempio e quindi la purificazione, eccetera, e poi adesso riprende questa guerra perché appunto c'è questo nuovo re e quindi le cose ritornano pesanti, ritornano i nemici, ritornano, quindi ci sono queste cifre esorbitanti, no? Uccisi 20.000, poi altre 20.000, cioè. Però appunto davanti a questi due quadri, la morte di Antioco e questa ripresa delle guerre, eccetera, quei pochi versetti riguardanti il Tempio da una parte sembrano un po' sommersi, no? Perché è stata una cosa velocissima. Dall'altra parte mi è sembrato che sia un punto di luce, cioè un punto fermo, ecco. Sì, può essere stato un attimo, è rimasto evidentemente, ma come narrazione è molto così, però rimane, come dire, rimane un punto capitale di grazia, di gioia, che poi mi sembra che si irradi anche su tutto il resto, nonostante che tutto il resto sembri proprio schiacciarlo, ecco, almeno nella così.
Sembrava che sulla descrizione della guerra ritornassero alcuni punti costanti. C'è questa preghiera agli inizi, nel versetto 16, la preghiera, la supplica a Dio perché sia alleato, quindi Dio sia combattente a fianco, e come chiave, mi sembra, all'inizio, come chiave poi del successo successivo, poi dopo la vittoria schiacciante. E quando viene narrato in questo nel brano di oggi il tradimento, diciamo anche l'amore del denaro di questi che erano stati lasciati, il rimprovero punta sul fatto che averli lasciati liberi significava aver venduto i fratelli, cioè l'immagine di un nemico che è un rischio assoluto per la sopravvivenza del popolo e che quindi suppone la necessità di una durezza assoluta, tant'è vero che appunto prima Maccabei dice che saranno bruciate, secondo Maccabei non dice come, ma in breve le due fortezze vengono vinte. E insomma, mi pareva che ci fossero questi aspetti, la preghiera che assicura la vicinanza di Dio e la vittoria, e la necessità di una durezza perché la vita e la morte sono nei campi opposti, se vive uno muore l'altro.
Forse l'idea dell'autore in questo tratto su Giuda, cioè sulle battaglie, può essere anche ripresa dal versetto 23 di oggi, capitolo 10, 23, essendo riuscito in ogni impresa, ma può essere qualificata la posizione dell'autore da un'espressione che è già tornata altre volte e che troviamo pensato al versetto 16. Dopo aver innalzato il Maccabeo, aver innalzato preghiere, supplicato Dio che si facesse loro alleato, eccetera. E alleato qui si traduce, credo giustamente, questo è il senso più o meno, vedete che il latino dice adiutor, loro aiuto, alleato. La verità è che vanno bene tutte queste traduzioni, tenendo conto però che si tratta di un alleato in guerra, come mostra chiaramente il greco, che non è ovviamente, penso, come significato solo per la guerra. Il greco dice con combattente, cioè qui si tratta di un alleato per la guerra, simmachos, questa è una parola che torna continuamente. Quando viene tradotto qui alleato, il termine ricorre anche nel capitolo 8, versetto 24, e al capitolo 8, versetto 36, deve essere lì anche ancora interessante, alla fine, dove si dice però, invece di dire, anche qui significa difensore, viene tradotto, confessava che i giudei avevano un difensore, quindi i giudei sono invincibili. Questa è l'idea, espressa esplicitamente. Sono sempre invincibili perché osservano, difendono la legge, e combattono per la legge e pregano. Ecco, Dio è con loro. Dio si è fatto loro alleato. Qui dice addirittura ipermacon, ma comunque sempre un combattente a loro favore. E quando l'Onnipotente, come dice esplicitamente il testo, si fa loro alleato e combattente insieme con loro, è chiaro che nessuno può resistere. E questa invincibilità si dimostra anche nei numeri delle stragi che fa, che gli storici ritengono un'esagerazione letteraria, e però insomma l'idea dell'autore mi sembra questo, no? Ecco, abbiamo già detto che il secondo Maccabei mostra come questo cambiamento di Dio avviene per un apporto molto importante dei martiri, però presenta anche, mi sembra, la figura del Maccabeo come un uomo pio, che prega, che confida in Dio, non nelle armi, e perciò vince sempre. E se qualche volta non vince, perché c'è qualche problema, non è colpa sua, ma è colpa, come si racconta oggi, di alcuni che invece per denaro hanno venduto, come dice, i loro fratelli, eccetera. E giustamente, come si vede, il Maccabeo li punisce con la giustizia, ecco, e questo mi sembra l'idea dell'autore. Io personalmente penso anche che sia necessario, come ho già detto altre volte, vedere i gravi limiti di questa impostazione. Io per adesso riesco a dire questo, non molto di più, cioè, e non vale solo per i Maccabei questo, ma i Maccabei comunque lo mettono in primo piano. È chiaro che Dio deve centrare, e questo è l'aspetto positivo, Dio centra nelle cose, immaginiamoci se non c'entra. Dio guida la storia, Dio decide, e l'autore dice che dipende da Dio, non dipende dalle armi, in fondo dice questo. Però i fortissimi limiti di questa impostazione, bisogna anche vedere i limiti molto gravi, perché apre altri problemi molto grossi. Io credo che sia un problema molto serio, e forse questo è un grande apporto, anche questo, vorrei dire. Ogni testo è una specie di affronta qualche problema e ha un tentativo di risposta, e ogni tentativo ha un aspetto positivo, valido, diciamo, cioè un presupposto giusto, ma ha anche dei limiti. Ecco, io non riesco a dire di più, qui ci sono dei limiti, ogni testo, ogni impostazione ha dei limiti, perché non è una cosa che cade, la rivelazione che cade dal cielo, non possiamo pensare, un testo come questo mette in crisi, se ci fosse, l'idea che siccome sta scritto, è caduto dal cielo, parola di Dio, e quindi deve andar bene. No, non si può ragionare in questo modo. Questo non vale solo per i Maccabei, però i Maccabei mi sembra che aiutino in questo senso a porre il problema.
E ho notato a margine, una cosa molto marginale, alcune espressioni letterarie che mi hanno molto così fermato e colpito. E il versetto 14 e il 15 manteneva viva la guerra, e poi al 15 fomentare la guerra. Quindi questo fa riflettere molto su queste attività, non sono solo espressioni letterarie, ma delle specifiche attività umane pensate e programmate. Mantenere viva la guerra è una cosa veramente che fa impressione, ecco. E fomentare la guerra. E l'altra cosa che mi colpiva è appunto, io mi aspettavo gli uomini del Maccabeo, pertanto, dopo aver innalzato, che cosa innalzare? Innalzare delle mura, delle fortezze, delle strutture di difesa, no, innalzare delle preghiere, ecco, questa è una cosa, anche quella che, questa che mi ha molto colpito, innalzare delle preghiere di fronte a queste attività così terribili, insomma, no? Del mantenere viva la guerra, del fomentare la guerra, c'è questa attività, ecco, del popolo di Dio, che è quella di innalzare delle preghiere.
Eh sì, anch'io sempre il pensiero che sono testi, Giovanni parla di limiti, limiti che sono anche rischi, utilizzare questi testi che si sono verificati. Pensiamo, io mi ricordo un libro che era uscito, che raccoglieva i sermoni degli ordinari degli eserciti in Europa prima della guerra, questi testi, non so se questi, ma comunque venivano citati, c'era la preghiera, la confidenza in Dio, l'aiuto di Dio, per quali cause poi? Quindi possono essere utilizzati poi per tante cause, quindi il rischio è sempre presente. Sì, lasciano lì, per me sono testi che lasciano lì quelle suppliche, le preghiere fatte nella guerra che si devono fare, ma che insomma applicati in altri contesti o presi così come sono stati fatti, come è stato fatto nella storia, lascia molto perplessi e insomma pone tanti problemi. Il testo a cui forse Giovanni faceva riferimento è il versetto 13 del capitolo 11, quando si parla appunto che il Dio potente combatteva al loro fianco ed erano invincibili. L'altro punto che avevo, su quale mi ero fermato, non è centrale, però penso che sia significativo in ogni caso. Dice il versetto 15 che gli Idumei nelle loro fortezze avevano dato asilo a tutti i fuoriusciti da Gerusalemme. Non dice fuoriusciti da Israele, da Gerusalemme. E a Gerusalemme c'era appena stata la purificazione del Tempio, con anche, non abbiamo sottolineato ieri, diceva alla fine, al versetto 8, con un pubblico editto, cioè con un editto che obbliga, confermato per una deliberazione comune, decretarono tutta la nazione dei Giudei celebrassero ogni anno questi giorni. E qualcuno pensa che questi fuoriusciti non erano poi completamente d'accordo con quello che è stato fatto, e li ritroviamo, si rifugiano dagli Idumei e qui li ritroviamo, che hanno preso asilo, e c'è una situazione nuova perché questo tratto, questo brano, ricorda gli eventi narrati nel capitolo quinto, nel primo libro dei Maccabei, dove gli avversari, chiamiamoli così, erano le popolazioni intorno. Qui sembrano più gli ufficiali appena nominati dal figlio, dall'Antioco Eupatore, che raccolgono i malumori, insomma, che sono loro che provocano, che tengono viva la guerra, dice il versetto, non ricordo, cominciano a fomentare la guerra e utilizzano, insomma, comunque ci sono anche i fuoriusciti da Gerusalemme, cosa che mostra che la situazione era più complicata forse di quello che ci presenta il secondo libro dei Maccabei.